Marco non ha, Giovanni non ha esorcismi, bene, il vero esorcismo è il giudizio sul mondo che comincia ad essere il suo problema. Non è che Gesù è entrato nel Vangelo di Giovanni, ma è lui che giudica i sommi sacerdoti, è lui che giudica Ponzio Pilato, è lui che giudica tutti. Tutti quelli che si sono messi a capo del mondo al posto di Satana, cioè che sono i luogotenenti di Satana, e Satana ha usurpato l'archè, qui principe è la stessa parola archè, l'archè è Dio, il principe di questo mondo, è Dio il principio. E lui andando in croce e scaccia via proprio a valle come i demoni il principe di questo mondo che è Satana, rappresentato dai vari rappresentanti, tutti compresi Pietro anche. E la croce, la rivelazione della sua gloria, e lì attira tutti a sé dalla croce e diventa il centro di unità nuovo del mondo, che crea nuovo il mondo, la parola di verità, che è l'amore del Padre che il Figlio realizza fino a dare la vita per chi lo uccide. Quindi vedete, un'altra ottica teologica splendida che c'è anche negli altri implicita, lui esplicita questa, essendo l'ultimo e andando oltre la cronaca e avendo meditato decenni e decenni sugli episodi, li vede tutti dalla fine, mentre gli altri li narrano mentre avvengono senza capirli mai bene. E proprio con la croce è giudicato il mondo, è vinto il mondo, è vinto Satana, che non tiene più il posto di Dio, anche se noi lo mettiamo spesso ancora alla nostra immagine di Dio diabolica, e dalla croce sarà l'albero della vita dove attira tutti a sé. E adesso vediamo il capitolo 18, i versetti dall'11 al 27, i primi non li commento ma solo li vediamo così brevemente, poi ci fermiamo sul cosiddetto processo davanti alle autorità religiose, che in realtà non è il processo di Gesù ma è il processo di tutte le persone che sono lì. Allora vi leggo comunque prima, evidenziando delle cose dal capitolo 18, i primi 11 versetti, e poi leggiamo il seguito. Dicendo queste cose che abbiamo visto questa mattina, pregando per noi e per tutti i suoi discepoli e per il mondo intero, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron in un giardino. La passione comincia in un giardino? Non è più la passione, è la rivelazione del re. Il re è Adamo, il re del creato, creato nel giardino. Ecco che Gesù comincia nel giardino, poi attraverserà tutta la città e finirà di nuovo nel giardino. La croce si eleva in mezzo al giardino, anche sepolcro. Praticamente noi avevamo ridotto la città sotto il potere dei sommi sacerdoti e dei poteri militari a un potere di morte. Lui attraversa tutto. Come all'inizio Satana aveva ridotto il giardino a luogo di morte perché ci ha dato la falsa immagine di Dio, ora Gesù vince tutte le false immagini di Dio e ci restituisce l'essere attirati a Lui, l'essere quel che siamo, figli di Dio. Quindi è bello che comincia in un giardino, arriva in un giardino e in mezzo passa per tutta la città, che è il contrario del giardino, cioè organizzato sotto il potere del re che ammazza chi non gli obbedisce. Il nostro re invece Gesù è il re che dà la vita, per cui è presentato più in termini regali, è un trionfo regale questo cammino di Gesù in Giovanni. Sapeva anche Giuda, colui che lo consegnava, che spesso si riuniva Gesù con i suoi discepoli lì. Ora Giuda, preso una schiera, probabilmente è una coorte, cioè di 1000 soldati, proprio lo strapotere del nemico, perché parla poi del capo di 1000, di cui 740 fanti, 60 fanti e 240 cavalli, quindi immaginate, più i servi del Tempio. Cioè si riuniscono tutte le tenebre contro Gesù e vediamo che fine fanno le tenebre. E anche i servi dei sommi sacerdoti, Giuda prese, sì, e dei servi, dei sommi sacerdoti e dei farisei venivano con lampade e lucerne e armi. Ecco. In questa notte, in questa scena notturna, ci sono le armi, la violenza, e lampade e lanterne per vederci, e Gesù si rivelerà la luce del mondo qui. Gesù dunque, sapendo tutto ciò che avveniva su di lui, uscì, è lui che va incontro, e dice: chi cercate? È la prima domanda del Vangelo. E gli rispondono: Gesù il Nazareno, sarà il titolo sulla croce, no? Il Nazoraio, anzi il Nazoraio dice che è il Nazire, è il Messia. Dice loro: io sono, che è la rivelazione di Dio. E la risposta è: c'era anche Giuda, quello che lo consegnava con loro, e quando egli disse io sono, arretrarono all'indietro e caddero prostrati. Vedete come è diverso dagli altri racconti. Cioè è la rivelazione della gloria, dove tutti i nemici, tutte le tenebre cadono a terra e adorano la gloria. E lei di fatti così, ogni ginocchio si posta in terra, in alto, in terra e sottoterra, ogni lingua confessa che Gesù è il Signore a gloria di Dio Padre. Perché si compisse la parola che dice, non andrà perso nessuno e dei suoi discepoli. Simon Pietro aveva una spada, la sfoderò e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchietto, una parte, il lobo dell'orecchio destro. Il nome del servo è Malco, Malco vuol dire re. Re, è per richiamare la regalità. E disse a lui, e Gesù disse a Pietro: getta la spada nel suo fodero, non berrò il calice che il Padre mi ha dato da bere? Ecco, qui è la scena dell'orto, vedete, non c'è l'agonia, c'è solo la rivelazione di io sono, e tutte le tenebre, tutte le potenze, in misura straordinaria, 1000 persone più un numero imprecisato degli che erano armati anche i servi del tempio, tutti cadono a terra, e dice di lasciare andare i suoi discepoli, appunto, perché nessuno si perda. E adesso comincerà il pezzo sul quale ci fermeremo. Ecco, vi do prima la divisione. Dal versetto al 16 ci si trova riuniti attorno a Gesù tutti, tutti vedremo, nel sinedrio. Poi comincia il cosiddetto processo. Ecco, e nel processo, la prima scena, versetti 17-18, c'è Pietro che rinnega. Poi nella seconda scena, 19-21, Gesù che è interrogato, il sommo sacerdote risponde interrogando, di interrogare i suoi discepoli e chi ha ascoltato e anche se stesso. La scena centrale, versetto 22, riceve uno schiaffo. Subito dopo, lo mandano da Anna a Caifa, che era il sommo sacerdote quell'anno, e lì riceve il vero schiaffo, che è il secondo rinnegamento due volte di Pietro, i versetti 25 e 27. Allora ci fermeremo sulla figura di Pietro, che è il discepolo, cioè sul nostro rapporto con questo Gesù davanti alla sua passione. Innanzitutto c'era la coorte, il comandante dei 1000, i servi dei sommi sacerdoti, sto leggendo il versetto 12, dei giudei, e il testo greco dice concepirono Gesù. Tutti e quattro i Vangeli, quando dicono che prendono Gesù, usano la parola concepire, la stessa che si usa per Maria che concepì il Verbo. Cioè le mani con cui noi concepiamo Dio è il nostro peccato. E nel nostro peccato è che conosciamo e concepiamo Dio, l'inconcepibile. Perché è colui che dà la vita per noi che lo riceviamo. si dice che le tenebre non presero la luce, adesso invece le prendono, la concepiscono. E lo conducono prima Anna. Anna aveva, era stato sommo sacerdote all'inizio, poi gli si sono successi 4 figli e poi il suocero, quindi ha dominato la scena per 60-70 anni come capo religioso e politico anche locale. Però non era lui sommo sacerdote quell'anno. Era il suocero di Caifa, il sommo sacerdote di quell'anno. E Caifa era quello che aveva consigliato i giudei che vale la pena di uccidere un uomo per salvare il popolo. È il titolo della passione di Gesù, detto dal sommo sacerdote, perché era sommo sacerdote quell'anno, ha fatto la profezia che la morte di Gesù salva il popolo. Giovanni 11,49 aggiunge Giovanni, e non solo il popolo, ma riunirà tutti i figli di Dio dispersi nel mondo, cioè il salvatore del mondo. Adesso esce la figura di Pietro, lo seguiva Gesù, Simon Pietro e l'altro discepolo. Questo discepolo altro è un discepolo diverso da Pietro, era probabilmente quello che Gesù amava, la tradizione lo identifica con quello. E quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Quindi non c'era nessun pericolo a essere discepolo di Gesù per sé. Quello va e viene. Scusate, è scritto in minuta in greco. Non... Allora, Pietro stava fuori davanti alla porta. Uscì quell'altro discepolo, quello conosciuto al sommo sacerdote, e disse alla portinaia e fece entrare Pietro. Dice dunque, adesso c'è il primo processo di Pietro, glielo fa la portinaia. Dice dunque a Pietro la fantesca, sarebbe proprio Paidisches, la ragazzetta portinaia. Non eri forse tu con i discepoli di quell'uomo? Gli rispose quello, ukeimi, non sono. Gesù, egoimi, io sono, dice, non sono. Cioè, si pone agli antipodi di Gesù. Lui che aveva detto, io sono disposto a dare la vita per te. Stavano i servi e gli schiavi facendo il fuoco, purché era freddo, e si scaldavano. Era Pietro seduto con loro e si scaldava. Pietro, come tutti gli altri, si scalda, rinnega il suo Gesù davanti a una serva. Quindi nulla di particolare, ma comincia a capire una cosa, che Gesù non è discepolo di quel Gesù, che, scusate, Pietro non è discepolo di quel Gesù lì, che andrà in croce. Lui è discepolo di quel Gesù per il quale era disposto a estrarre la spada anche sfidando 1000 persone, pensate che coraggioso. Ma lui sapeva che aveva anche 12 legioni d'angeli a disposizione, e qui magari aspettavano il segno d'attacco, dato che lui era il capo, no? Successore di Cristo. Invece quelli non sono venuti e Gesù lo riprovera. Quindi conosceva quel Gesù potente, non questo Gesù potente di questo tipo di potenza. Ed sarà la conversione di Pietro, quella di capire che Cristo è morto dei peccatori, dei quali io sono il primo. Il versetto 19-21, Gesù è interrogato da Anna, suocero di Caifa, e Gesù comincia a interrogare lui, Caifa e tutti. Il sommo sacerdote interrogò Gesù sui suoi discepoli e sulla sua dottrina. Interessante. Ciò che interessa è chi sono i suoi discepoli e cosa ha insegnato. A questo punto la domanda è molto pertinente, perché anche noi e per il lettore il libro, chi è discepolo di Gesù? Nessuno. Cosa ha insegnato? Non ho capito niente. Di questa gloria. Perché? perché sia Pietro che tutti gli altri, tranne quell'altro che è altro per ora, che è il discepolo ideale che diventeremo alla fine del Vangelo tutti, siamo tutti nemici di Gesù, come vedremo dal testo che segue. È strutturato in 7 scene il processo di Pietro e di Gesù, molto con cambio costante di scena. Il sommo sacerdote gli chiede appunto dei suoi discepoli e la sua dottrina. Gli rispose Gesù: io ho parlato con franchezza al mondo, io sempre ho insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei convengono, e non ho detto nulla di nascosto. Non ha dottrine segrete, ha sempre parlato tutto con franchezza. E allora dice: perché mi interrogate? Interrogate quelli che hanno ascoltato cosa ho loro detto. E si sanno cosa ha detto. E chi sono quelli che hanno ascoltato? I discepoli, ma anche Caifa, tutti l'hanno ascoltato. Ha parlato in pubblico. Quindi lui che è giudicato, dice: no, io interrogo voi tutti, date la risposta a cosa io ho detto, perché io lo sapete cosa ho detto. Siete voi che dovete rispondere a quanto io ho detto, che sono il figlio dell'uomo, eccetera, che prima che Abramo fosse io sono. Io sono il pastore bello che tira fuori tutti da tutti i recinti, che espone, dispone, depone la propria vita e ha il potere di riprenderla. Quindi interroga sulla sua dottrina tutti gli ascoltatori. Avete capito qualcosa del Vangelo fin qui? Ma tutti amici e nemici. La risposta a questa domanda, dicendo queste cose, uno dei presenti, uno che stava presente lì vicino dei servi, gli diede uno schiaffo a Gesù. La risposta è uno schiaffo. Lo schiaffo è la cosa che più insulta, perché un pugno almeno c'è davanti un uomo. Lo schiaffo è l'insulto. Se noi della gloria abbiamo capito niente, per noi la gloria è un insulto. Che Dio sia amore, l'amore sia debolezza, sia dar la vita e non dominare gli altri, per noi è un'imbecillità. Perché il mondo va tutto diverso, dai sommi sacerdoti in su e in su, e poi vedremo da Pilato in su e in giù che ci sarà il processo a Pilato dopo, dettagliatissimo. Quindi proprio Gesù sconfigge il capo di questo mondo che è Satana, mondo religioso e mondo politico, per darci il vero principio del mondo, che è l'amore del padre verso tutti i suoi figli, che fa una comunità di fratelli, non di capi e di sudditi e di schiavi. Gli altri sono tutti schiavi, tra l'altro, e non di militari che fanno crociate, facciamo lo stesso. E Gesù gli risponde: se ho parlato male, testimonia del male, se ho parlato bene, perché mi percuoti? E lo inviano a Anna legato, e Anna lo invia legato a Caifa, che è il sommo sacerdote, perché il maggior potere era ancora di Anna, che aveva messo su 4 fantocci di sommi sacerdoti, cioè tutti i suoi figli e il genero. E adesso continua la storia di Pietro. Interessante, no? Se si fanno 7 scene, e dal versetto 17-18 la prima scena, Pietro che rinnega, dal 19-21 Gesù interrogato che interroga, la seconda scena, la terza scena è lo schiaffo, il versetto 22, e la scena successiva è il versetto 24, che Gesù è portato da Anna, e l'ultima scena 25-27 è Pietro che rinnega ancora. Quindi il processo di Gesù è rinchiuso tra il rinnegamento di Pietro all'inizio e il rinnegamento di Pietro alla fine, e al centro c'è lo schiaffo, come a dire che il vero schiaffo per Gesù è stato il rinnegamento dei discepoli, che non hanno capito niente, e ancora adesso il vero schiaffo lo riceve da noi, la vera violenza, non dai nemici. Era Simon Pietro in piedi e si scaldava, e gli dicono: ma anche tu eri uno dei suoi discepoli. Negò quello e disse: non sono ancora. E dice uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello al quale Pietro aveva tagliato l'orecchio: ma io ti ho visto nel giardino con lui. Di nuovo negò Pietro. E subito cantò il gallo. Il gallo canta quando viene l'alba, le prime luci. Ecco, per Pietro comincia l'alba della salvezza, cioè conosce di non conoscere Cristo, di disprezzarlo, di rinnegarlo. E sì che era andato lì per mostrare: guarda, gli altri sono tutti vigliacchi, fuggono, io vengo lì e do la vita per te. Era sicuro che era potente Cristo. Ancora adesso siamo sicuri che è potente, ci abbiamo anche una nuova enciclica, sì, un'enciclica, la duplice spada di Bonifacio III, che il sommo pontefice ha due spade, quella temporale e quella spirituale, oppure nel mondo esistono due spade, quella spirituale che è del Papa e quella temporale a servizio del Papa, per una formulazione più esatta. Adesso invece della spada temporale abbiamo i nostri partitini che si vendono al miglior offerente per impedire che si governi civilmente una nazione. Ma è sempre il solito gioco, è già previsto. Perché quel che è scritto è profezia di quel che accade, non è una storia passata, non so se mi spiego. Davanti a questo interrogatorio noi siamo onesti, come Pietro, il nostro rappresentante. Non lo conosco, non sono. Anche se sono prete, anche se sono gesuita, anche se sono compagno di Gesù, non sono. Sono dall'altra parte. Non sono discepolo, il discepolo è quello che impara e fa come fa il maestro. Capite allora che sempre il Vangelo è un richiamo alla conversione. Al di là di quel che diceva Bifi, che noi ci siamo già convertiti, non abbiamo bisogno perché siamo già battezzati, grazie. Spero che l'abbia detto come barzelletta. Allora conducono Gesù da Caifa al pretorio per l'alba. E comincia adesso il processo in sette scene, che è il processo al potere romano, che è il potere mondiale. Quello non lo faremo perché farò un corso di una settimana quest'estate con Gerardo Colombo su questo, perché è troppo interessante, cioè fa vedere tutto il meccanismo del potere civile, che è una presa in giro del potere di Dio, che è uguale a quello religioso tutto sommato, ma qui quello religioso gli interessava solo Pietro se dotate all'evangelista, perché Pietro è il compagno di Giovanni. Sono stati i primi a evangelizzare insieme, andare in Samaria, e quindi il problema riguarda noi, prima che il potere civile, e riguarda la concezione che noi abbiamo di Dio. Allora vi direi, sono stato in contemplazione dell'orto per vedere questa maestà del Signore, che non fa nulla sugli altri che cadono. L'unica maestà è affermare: io sono quel che ho detto di essere. Cioè Dio è così, è quel che ha detto queste prima, dopo aver detto queste cose, quello che abbiamo visto, la mia gloria è questa che vedete adesso, voi che venite per concepirmi con la vostra violenza, e io vengo e mi faccio concepire dalla vostra violenza, e quando le tenebre concepiscono la luce, scompaiono le tenebre. Quando ci accorgiamo di essere noi tra le tenebre. E per questo allora scivola via il discorso subito del processo, non tanto sul processo a Gesù, ma il processo a Pietro, il nostro rappresentante, e l'altro che non si sa bene chi sia, e come dovremmo essere, e lo vedremo alla fine quando daremo i piedi della croce. Allora stiamo in contemplazione di questo Gesù, che rivela la maestà, la gloria di Dio, così. E si carica dei nostri schiaffi, delle nostre meschinità, eppure è lì che lo concepiamo. E Pietro sarà poi quello che garantisce la fede, perché? Perché è stato infedele. che se Pietro fosse stato fedele, allora Pietro potrebbe sempre dire: beh, Gesù mi ha accettato perché io sono bravo. Invece, avendolo rinnegato, Gesù lo accetta, lui che ha rinnegato 3 volte, lui che non ha capito niente infinite volte. Perché? Perché ci ama di amore eterno e non può non amarci. Allora comprendiamo che è l'amore di Dio per noi che ci salva, non il nostro per lui, sennò poveri noi. Il nostro sarà poi una risposta al suo amore, quando avrò scoperto, quando avremo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Ma capite come dura la conversione a questa gloria? Ed è bello che l'ultimo degli evangelisti si sia sentito in dovere di far questa contemplazione di Cristo fuori campo dal punto di vista di Dio, no? Per portarci a contemplare a viso aperto la gloria, non sulla croce come tutti gli altri evangeli che sulla croce dicono quello è lo spettacolo di Dio, lì lo conosciamo, è prima diabolico dire che Gesù è Dio. Qui invece dall'inizio lo vede già tutto alla luce di quella gloria della croce, cioè la gloria dell'amore, che è l'unica gloria e potere di Dio. Lo sostiamo e dove vediamo che c'è materia, fermiamoci. Soprattutto quelli lì che lo concepiscono, per esempio. Cioè la nostra violenza, il nostro male concepisce Dio e lui si concepisce. Il nostro dar la morte e il suo dar la vita per noi. Ecco, sostate e contemplate. Ed è solo così che il principe di questo mondo è espulso da noi e saremo attratti a lui, alla sua gloria.